Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Vuoi avere più gioia e più fede? E quanto la fede serve? Vuoi più fede? Allora devi leggere la parola di Dio, ma non solo. Devi pensare a quello che leggi. Cioè, devi leggere per avere cose a cui pensare, cose vere, per avere fede. Poi devi riempire la testa di giorno con le verità di Dio. Poi devi ricordarti di una cosa. Dio oggi è lo stesso Dio che era nella Bibbia, è potente, è sovrano, è saggio. E come Satana non riusciva a fermare l'opera di Dio nella Bibbia, per quanto provava, lui prova oggi Satana, ma non riesce a fermare l'opera di Dio. Vogliamo continuare il nostro studio in Atti? Oggi Atti 14, se volete già trovarlo. Nell'ultimo sermone in Atti 13 abbiamo visto Paolo e Barnaba arrivare a Antiochia di Pisidia, dove predicarono nella sinagoga. Un gran numero di gentili e alcuni giudei credettero, però i giudei increduli avevano invidia e perciò si opponevano molto alle cose dette da Paolo e Barnaba, contraddicendo e bestemmiando, e poi istigarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, li scacciarono dai loro confini. Questo sembrerebbe una sconfitta, ma in realtà Paolo e Barnaba sono arrivati ad Antiochia e non c'erano credenti in Gesù Cristo, sono usciti lasciando una chiesa piena di credenti in Gesù Cristo. E poi sono usciti per proseguire il loro viaggio, che era la loro missione. Quindi non era una sconfitta. Il piano di Dio è stato adempiuto. Quindi arrivavano adesso a Iconio. E vogliamo riprendere la storia a quel punto. Quindi arrivano a Iconio, un'altra città. Atti 14, leggo versetto 1. Ora, avvenne che anche a Iconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credettero. Incredibile. È incredibile. Allora, come altre volte, iniziano entrando nella sinagoga. Quindi tenete in mente che la sinagoga era l'unico posto dove la parola di Dio veniva insegnato. E non solo letto e insegnato. Non c'erano solo giudei lì, ma c'erano tanti greci, non giudei. Perché loro, avendo capito, questa è la verità, lui è veramente Dio del mondo, andavano là per ascoltare la parola di Dio. Non erano giudei, non sono diventati giudei, ma ascoltavano, capendo, lui, quel Dio di cui parlano, è Dio. È l'unico Dio. E vogliamo capire più di lui. Quindi avevano acquisito una certa conoscenza della Bibbia, questi giudei. E allora, visto che la Bibbia di allora era quello che noi chiamiamo Antico Testamento, prima di Cristo, parla molto del Cristo che doveva venire, tanti esempi di lui, tante profezie di lui, queste persone della sinagoga, tutti aspettavano il Cristo. So che deve arrivare, Paolo e Barnaba arrivando, è arrivato, e parlavano che Gesù è quel Cristo. Quindi noto una cosa qui: loro cercavano le persone che stavano cercando Dio. Quando in città c'erano le persone che cercavano Dio, e chi andava alla sinagoga, soprattutto i greci, stavano lì solo per quel motivo, loro andavano per primo là. E io prego che Dio ci porterà le persone che stanno cercando Dio. così Dio, potente da salvare, salvò una grande folla di giudei e di greci là ad Iconio. Però abbiamo già visto dove Dio opera, Satana opera, e succede qua. Rileggo versetto 1, ma questa volta aggiungo 2. Ora venne che anche ad Iconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che un grande folla di giudei e di greci credette, ma i giudei increduli sollevarono e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli. I giudei increduli, che non volevano accettare Gesù come Cristo, opponevano duramente l'Evangelo. Non solo loro stessi si oppongono a Paolo e Barnaba, ma sollevarono e inasprirono gli animi dei gentili, dei greci. Cioè, convinciarono le altre persone della città di opporsi a Paolo e Barnaba. Ripetutamente qui in Atti leggiamo di una dura opposizione contro chi predica Cristo, chi parla di Cristo. E allora, non dobbiamo noi essere sorpresi quando altri ci oppongono nel nostro ministero per il Signore. Anzi, dovremmo aspettare opposizione e persecuzione. Un'amica da un'altra città ci ha scritto dicendo: ho invitato alcune persone in chiesa per sentire la Bibbia e quasi mi hanno mangiato vivo. Mi hanno criticato: ma come osi fare questo? Si sono arrabbiati. Quando viviamo per Cristo, soffriremo per Cristo. Non c'è vera vita cristiana senza sofferenza. Ma non dobbiamo sorprenderci quando c'è sofferenza. Se avete tempo da trovare, Primo Pietro 4, da 12 a 14, notate quello che l'Apostolo Pietro dice a chi ha Cristo. Molto utile. Un buon ricordo. Lui dice: carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi e esultare. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro, egli è bestemmiato, ma da parte vostra, egli è glorificato. Quindi dice: non dovete essere sorprese quando soffrite per Cristo. Fa parte di appartenere a Cristo. Fa parte. Per quanto riguarda Paolo e Barnaba, nonostante l'opposizione, non si tirarono indietro. Infatti, versetto 3 ci dice che rimanevano tanto tempo lì. Anzi, leggo versetto 3. Essi dunque rimasero là molto tempo, parlando francamente del Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che segni e prodigi si operassero per mano loro. Nonostante la dura opposizione, Paolo e Barnaba non si arrendevano. Rimasero là molto tempo. C'era una città contro di loro. Sono rimasti a predicare, a insegnare. E dice infatti una parola importante: parlavano francamente del Signore. Cosa vuol dire francamente? Vuol dire schiettamente, senza timori, senza mezzi termini, parlare chiaramente, nonostante che quello che tu dici vieni contraddetto, che ti dicono su, che si arrabbiano, si offendono, tu parli chiaramente delle cose di Dio. Ma sapete che Paolo aveva difficoltà a parlare francamente? Paolo aveva difficoltà a parlare francamente. Vediamo questo perché più volte Paolo chiede: pregati per me che posso parlare francamente. Cioè, se io non ho nessun problema, io non chiedo preghiera. Chiedo preghiera quando mi è difficile. E Paolo chiese preghiera. Vi leggo Colossesi 3, 4, Colossesi 4, 3 e 4. Chiedendo ai credenti di pregare, pregando nel medesimo tempo anche per noi, affinché Dio apra anche a noi la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero, in modo che lo faccia conoscere parlandone come devo. Pregate che posso parlare come devo parlare. In Efesini 6, 18 e 20, a 20 dice proprio di pregare che posso parlare con franchezza, vi leggo. Pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo, dicendo quello che devono fare i credenti, con ogni perseveranza, preghiera per tutti i santi e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza, per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché, pregate per me, affinché io lo posso annunziare con franchezza, come è mio dovere fare. Quindi Paolo chiede preghiera. Pregate per me che posso predicare con franchezza. Non era facile Paolo di pregare con franchezza. Era difficile. È per quello che chiedeva preghiera. Allora io dico, scusami, se per Paolo era difficile, è difficile per me. E se lui aveva bisogno di preghiera, io ho bisogno di preghiera. Lui chiedeva, Giovanni, prega per me che posso parlare con franchezza. Stefania, prega per me, ti prego. Adriano, prega per me. Daniele, Alessandra, pregate per me. E io pregherò per voi. Che possiamo pregare con franchezza, non vergognandoci, non tirandoci indietro, non avendo timore o superando il timore di pregare l'uni per gli altri, che possiamo parlare di Cristo con franchezza. Notate che qui a Iconio Dio gli concedeva di compiere segni e prodigi come testimonianza per confermare quello che predicavano. Abbiamo visto già in altri sermoni qui in Atti, vedendo anche altri brani come Ebrei 2, 2 Corinzi 12, 12, eccetera, che i segni miracoli erano una conferma da Dio che il messaggio degli apostoli era veramente da Dio, che non c'era ancora il Nuovo Testamento. Allora, tenete conto, per due motivi le persone di queste città sapevano che quello che dicevano era la verità. Uno, perché corrispondeva a quello che le profezie dicevano. Tutti quelli che frequentavano la sinagoga capivano, sì, diceva quello, è successo quello, questo sarà il Cristo. In più, i miracoli dimostravano che loro parlavano da parte di Dio. Quindi era molto chiaro. Quindi coloro che si opponevano a loro non stavano opponendosi veramente a loro, ma si stavano opponendo a Dio. Ed è la stessa cosa oggi. Quando uno si oppone non agli uomini, ma a Dio. Però, come abbiamo visto in altri capitoli, l'opposizione che Satana suscitò qui non fermò l'opera di Dio, ma piuttosto la faceva andare avanti. Leggo 4 a 7, Atti 14, 4 a 7. Ora la popolazione della città fu divisa. Gli uni parteggiavano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei gentili e dei giudei con i loro capi di maltrattare gli apostoli e lapidarli, essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Laconia, a Listra, a Derbe e nella regione circostante, e là continuarono ad evangelizzare. La città era divisa di Iconia. Capivano che era la verità, ma non volevano la verità. Certi di loro, tanti di loro, e quindi si mettevano contro loro. Gli uomini sempre si oppongono alla verità di Dio, soprattutto gli uomini religiosi. Ma in questo caso, dopo un certo tempo, i greci, i giudei che opponevano cercavano di maltrattarli, cercavano di lapidarli, ucciderli. E così di nuovo Paolo e Barnaba furono costretti a fuggire dalla città. Ricordate che erano già lì molto tempo. Non erano scappati dopo 10 giorni, erano lì molto tempo. Tempo di fortificare i credenti che Dio aveva salvato. Lasciando l'Iconio, andarono nella zona Caonia, che sarebbe la città di Listra e di Derbe, dove continuavano ad evangelizzare. Quindi la persecuzione non ha ostacolato l'opera di Dio. Dovevano andare in quelle città. La persecuzione era solo come Dio ha gestito qual era il momento. E quindi Satana cerca di opporre, ma Dio vince. Allora, avendo lasciato una nuova chiesa ad Iconio, arrivarono a Listra. E seguiamo la storia a questo punto. Leggo ancora da 6 e poi fino a 10. Essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Licaonia, a Listra, a Derbe e nella regione circostante, e là continuarono ad evangelizzare. Ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi, che stava sempre seduto, non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costì udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui, e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Allora, questo uomo paralizzato ascolta e sente Paolo predicare di Gesù il Cristo e ci crede. Crede in Gesù Cristo, perché Paolo ha notato la sua fede. Quindi questo uomo aveva creduto per la salvezza e quindi avendo fede, Paolo dice, Dio può guarire lui, perché Dio sta compiendo miracoli tramite me. Allora Paolo, nel nome di Cristo, ordinò a lui di alzarsi in piedi e per fede l'uomo fu guarito in quell'istante, miracolosamente. Di nuovo, questo confermava alle persone di queste città, Listra, che Paolo e Barnaba venivano da Dio. La potenza di Dio era visibile in loro. Un miracolo strepitoso, davanti agli occhi. Quale era la reazione delle persone? Vedono un miracolo. Allora, a Iconio si sono messi contro Paolo e Barnaba, cercando di ucciderli. Come reagiscono qui le persone? Leggo da 11 a 13. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua laconica: gli dèi sono discesi fino a noi in forma umana. E chiamavano Barnaba Giove, Paolo Mercurio, perché era lui che parlava di più. Ora i sacerdoti di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alla porte e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Allora, nonostante che Paolo e Barnaba avevano annunciato Cristo, mandato da Dio, e che avevano compiuto un miracolo nel nome di questo Cristo, sicuramente che veniva fatto così, queste persone non attribuivano questo miracolo a Cristo, alla potenza di Cristo, ma piuttosto ai loro falsi dèi. E volevano credere che Barnaba fosse Giove e Paolo fosse Mercurio. Infatti il sacerdote del tempio di Giove, che era là vicino, voleva insieme alla folla offrire sacrifici a questi uomini, Paolo e Barnaba, credendo gli dèi. E cosa vediamo in questo? Prima è un'offesa a Dio. Qui vediamo la tendenza dell'uomo verso adorare, venerare qualunque cosa che non è Dio. Vediamo la tendenza degli uomini di attribuire miracoli, guarigioni a qualcuno oltre a Dio. In altre parole, vediamo la tendenza dell'uomo verso l'idolatria. Ah, ma questo è terribile! Ma era Dio! Prima che puntiamo il dito a loro, qualunque persona qui ha mai attribuito una cosa buona che è successa nella vita ad un falso Dio di nome Fortuna? Qualcuno ha detto, per fortuna mi è andato bene, per fortuna è andato così, per fortuna. Qualcuno ha mai attribuito ad un falso Dio fortuna, qualche bene? Certamente ci sono quelle che attribuiscono ad un cosiddetto santo, un cosiddetto Madonna, una statua, ma anche attribuire alla fortuna. La fortuna sarebbe l'idolo più comune nell'Italia. La fortuna. E allora è terribile attribuire a qualcun altro il bene che solo Dio fa. Solo Dio fa bene. Ogni bene viene da Dio, la Bibbia ci dice. Quindi bisogna attribuire tutto a Lui. Magari ugualmente terribile è di non attribuire a Dio. Che bello, che bello! Oh, quindi, che bello questa cosa che mi succede, ma non attribuisco a Dio. Anche quello è terribile. Bisogna riconoscere da chi viene e proprio riconoscere che viene da Lui. Queste persone vogliono credere che sia stato dai loro dei falsi e credono che Paolo e Barnabè siano quei dei. Tornando alla storia, ricordate una cosa. In ogni zona parlava la loro lingua. E però tutti o quasi parlavano anche il greco. Questa zona era stata conquistata da Alessandro Magno qualche secolo prima. Perciò il greco era la lingua comune. Poi ogni città, ogni zona aveva la sua lingua. Paolo e Barnabè non parlavano tutte queste lingue. Loro predicavano in greco, che la gente capiva. Ma visto che dice qua che la gente parlavano in lingua la unica, Paolo e Barnabè non capivano. Ma cosa stanno dicendo? Perché sono così eccitati? Cosa fanno? Poi arriva questo sacerdote, facciamo un'offerta a questi dei davanti a noi. E loro, ma cosa stanno dicendo? Finalmente qualcuno traduce per loro. Scusami, scusami, dimmi quello che stanno dicendo. E questa persona in greco racconta quello che stanno dicendo. Paolo e Barnabè vanno fuori testa. Guarda la loro reazione. Versetto 14 e 18. Ma gli apostoli Barnabè e Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti, si precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo, uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani con la vostra stessa natura e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Nelle generazioni passate Egli ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade, ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza, facendo del bene, dandoci dal cielo piogge e stagioni fruttifere e riempiendo i nostri cuori di cibo e di gioia. Dicendo queste cose, riuscirono a stento a trattenere le folle dall'offrire loro un sacrificio. Quando scoprono quello che stanno facendo, si stracciarono le vesti, precipitarono in mezzo alla folla, gridando loro di fermarsi. Quanto grande era il loro, così grandi era il loro desiderio di dare tutta la gloria a Dio, che furono terribilmente agitati quando scoprirono che le persone volevano dare gloria a loro. Allora io voglio porre una domanda a ciascuno di voi. La Bibbia dice che tutto quello che noi abbiamo, le capacità, l'intelligenza, le forze, la bravura, tutto viene da Dio solo. Non abbiamo nulla per conto nostro. Poi perciò dice che Dio solo merita la gloria per quello che noi facciamo. È come un cameriere che porta fuori un piatto di buon cibo. Non devono dire, ma quanto sei bravo, ma quanto sei bravo. Non ha fatto lui il cibo, ha portato il piatto. Il cibo ha fatto il cuoco. Allora, visto che Dio solo merita la gloria, come reagisci quando le persone ti danno dei complimenti Wow, quando sei stato bravo, quando sei stata brava, hai fatto benissimo. Wow, che bel voto hai fatto, che buon lavoro hai fatto, che bella foto hai scattato, quello che è, che bel piatto hai cucinato. Quando la gente ti fa complimenti, come reagisci? Io prego che possiamo reagire come Paolo e Barnaba. Guarda, quel miracolo non è stato per il nostro potere, è Dio. Guarda, quello che ho fatto, se sono bravo in qualcosa, è Dio che mi ha dato questo. Non sono io, è Dio. Noi abbiamo la stessa reazione di Paolo e Barnaba che ci turba se qualcuno ci complimenta. Oh, grazie tanto. Come se meritassimo noi. Cosa facciamo? Ringraziamo la persona? Wow, grazie tanto, sei stato bravissimo. Ah, oh, grazie, grazie. Ho fatto di cuore. Rubando da Dio la gloria. Grazie a Dio, Paolo e Barnaba non erano così. Tornando a loro, quando capiscono quello che fanno, prima cosa che dicono, una delle prime cose, noi siamo uomini e noi siamo qui affinché voi convertiatevi da queste cose vane. Cioè dice, quello che voi fate è sbagliato. Quello che voi fate non è vero, è falso. Allora, è abbastanza diretto questo. Chiamare quello che loro fanno vano davanti a loro? Dovete convertirvi da queste cose vane. E poi parlano di Dio come creatore. Guarda, Dio ha lasciato che tutte le generazioni seguissero le loro strade. Ah, quindi non erano colpevoli? No, erano colpevoli, certo. Perché avevano l'evidenza che c'è Dio già nella natura. E avrebbero dovuto lodare quel Dio, non sapendo tutto, ma capendo che c'è un Dio. E notate che parli di questo Romani 1, in Atti 17 Paolo si trova ad Atene e dove inizia il suo discorso? Il Dio che ha creato il cielo, la terra e tutto quello che c'è in esse. Cioè, tutti capiscono che c'è un creatore. Possono negare, possono non pensarci, ma capiscono, basta guardare il mondo. E questo rende tutti gli uomini inescusabili. E quindi Paolo sta mostrando, voi avete peccato contro il Dio che vi ha dato tutto. Quello che fate voi è tutto vano. È un'offesa al vero creatore perché da lui viene tutto. È lui che vi ha dato piogge e stagioni buone, fruttiferi e cibo. È Dio. E voi avete creduto piuttosto nei vostri idoli. Questo è come loro predicano l'Evangelo. E anche noi dobbiamo proclamare questa verità perché tutti sanno che c'è un creatore. E dobbiamo mostrare, dobbiamo dichiarare che devono rispondere a quel creatore. Allora, con molto impegno, riescono a stento a trattenere le folle da offrire loro un sacrificio. Le persone volevano onorare Paolo e Barnaba per questo miracolo fatto per mano loro, ma riescono a fermarli. Quanto velocemente la situazione può cambiare? Leggiamo 19. Ora sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Iconio. Essi, dopo aver persuaso la folla, lapidarono Paolo e pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori dalla città. Ad un certo punto arrivano dei giudei di Antiochia di Pisidia. Sapete quanto strada avevano fatto per arrivare qui? Circa 150 chilometri. 150 chilometri a piedi. Odiavano così tanto il messaggio di Gesù Cristo che avevano camminato fino a Iconio. Ah, non era qui, ma non è qui più. Allora dove è andato? Ma a Listra. Andiamo lì. Prendono alcuni dei giudei di là e vanno fino a Listra. 150 chilometri per cercare di ostacolare l'opera di Paolo e Barnaba. E tanto a piedi. Che odio. Allora, questa folla che prima voleva onorare Paolo e Barnaba, adesso, influenzati da questi giudei d'Antiochia, lo lapidarono. quanto facilmente le persone possono cambiare idea. Quanto facilmente passo da un'idea all'altra. Tu senti quante persone oggi dicono ti amo, ti sposo e dopo oh, non ti amo più. Quante persone dicono ah, ci credo e poi non ci credo più. Cambiano idea. In Efesini, Paolo scrivendo alla chiesa di Efesini parla dell'importanza per i pastori e dottori di perfezionare i santi, che loro possono fare il ministero di edificare l'uno l'altro, e vi leggo, per il perfezionamento dei santi, i pastori e dottori sono stati dati per quello, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, e a un uomo perfetto, completato, alla misura della statura e della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante l'inganno, gli inganni dell'errore. Cioè, se uno non è ben fondato, viene sballottato da ogni vento di dottrina e errore. Credi prima questo, poi credi quello, cambia sempre idea, perché non è ben fondato. È importante che siamo ben fondati. Allora, Paolo, secondo loro, morto, lo trascinano. E lui sta lì, sembra morto, lo trascinano, il corpo lo trascinano, per terra. Due uomini lo prendono, lo trascinano, fuori città, lo lasciano fuori città, così non fa puzza quando decompone. Riprendo la storia, versetto 20. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, escono dalla città, oh Paolo, Paolo! Egli si alzò e entrò in città. E il giorno seguente partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dio è sovrano. Non era il giorno stabilito per Paolo di morire. Allora ricordate Stefano a Gerusalemme, lo hanno lapidato e, come succede quasi sempre, muore, è morto. Ma Paolo non era morto, perché non era il giorno stabilito da Dio. Dio è sovrano sulla vita e sulla morte. E Satana può far morire prima. Satana non ha il potere di far morire nessuno prima del momento stabilito da Dio. Non ha quel permesso. Infatti, Paolo, sicuramente pieno di terribili lividi, ma Paolo non solo si alzò e tornò in città, ma il giorno dopo partì con Barnaba per camminare 80 chilometri. Dio lo aveva protetto. E Dio proteggerà te. E tu non morirai prima del momento giusto e non puoi far allungare la vita un secondo dopo il momento giusto. Possiamo fidarci totalmente in Dio? Ma guarda, Dio ha permesso a Paolo di essere pieno di terribili lividi. Certo. Certo. Era il piano di Dio e Dio permette ai suoi figli tumori, malattie, incidenti stradali, figli che muoiono e altre cose terribili. Ma Dio ci cura e non ci permette nessuna prova che non fa parte del suo piano per il nostro bene, se siamo in Cristo. Quindi possiamo fidarci di Dio, fidarci totalmente. Allora Paolo e Barnaba lasciano una città per andare in un'altra città, andarono questa volta a Derbe, circa 80 chilometri da Listra, evangelizzavano là per un bel po' di tempo perché dice che molte persone sono state salvate. Poi tornarono indietro ripassando ogni città dove sono stati prima per fortificare i credenti che avevano lasciato. Leggo da 21 a 23. Parlando di Derbe, dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, ad Iconio e ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. E dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa, avendo pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Dopo aver fatti molti discepoli a Derbe, e possiamo presumere che erano anche stati fortificati, tornarono indietro proprio la stessa strada di prima, ripassando le città dove avevano stabilito chiese, Listra, Iconio, Antiochia, nonostante che avevano subito dure persecuzioni in quelle città. Tornarono comunque. Il loro impegno non era di proteggersi, il loro impegno era di compiere l'opera di Dio. Non pensavano loro stessi. E io prego che ciascuno di noi possa avere al cuore il desiderio di portare gloria a Dio, di non pensare così alla nostra vita, al nostro lavoro, alla nostra carriera, ai nostri scuole, ai nostri impegni, ai nostri hobby, che possiamo pensare alla gloria di Cristo. E chi pensa a Cristo, sarà Cristo a pensare a Lui. C'è un versetto che dice una cosa del genere? Matteo 6, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e queste cose materiali che vi servono vi saranno sopraggiunte. Io prego che saremo pronti a subire qualunque cosa pur per portare avanti l'opera di Dio. Notate che Paolo e Barnaba fortificavano i discepoli in ognuna delle città. Come? Allora, notate prima che non parla di evangelizzare qui. Non escludo che è successo un po', ma parla del fatto che sono andati per fortificare i credenti. Ci sono momenti in cui bisogna focalizzare su una cosa e su un'altra cosa. Allora, per edificare questi credenti, dice che confermavano gli animi dei discepoli. Come si può confermare gli animi dei discepoli? Facendo loro conoscere meglio le verità di Dio, in modo da poter avere più fede per affrontare le difficoltà. Dobbiamo crescere nella conoscenza di Dio, delle sue promesse, della sua potenza, del suo amore, della sua opera. Così abbiamo più fede e le nostre anime sono confermate, sono fortificate. Poi leggiamo che esortavano questi credenti a perseverare nella fede, dicendo loro che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Parlavano chiaramente delle afflizioni della vita cristiana. Quanto è diverso questo di quello che viene predicato spesso oggi? Sia da predicazioni, da opuscoli che parlano per evangelizzare: oh, Dio ti ama, vuole benedirti, vuole essere il tuo amico, vuole accompagnarti nella vita, vuole ascoltarti, vuole proteggerti. Oh, che bello, perché la vita è piena di difficoltà, io voglio l'aiuto di Dio, così la vita sarà più facile. Invece, il messaggio che Paolo e Barnaba dava a questi credenti è: attraverso non pochi, molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. È necessario. È come Dio ci prepara per l'eternità. Quindi, Paolo e Barnaba incoraggiavano questi giovani credenti annunciando loro delle sofferenze che ci sarebbero. In Filippesi 1,29 leggiamo: a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. La sofferenza fa parte del piano di Dio per purificare e fortificare la nostra fede. Non dobbiamo spaventarci, dobbiamo essere pronti per le sofferenze che Dio manderà. Però se uno non ha Cristo, le sofferenze solo schiacciano. Uno con Cristo può essere fortificato tramite la cura di Dio nelle sofferenze. Notate che Paolo e Barnaba designarono anziani in ciascuna chiesa. Questo è il piano di Dio, che la chiesa sia guidata da anziani, che vengono chiamati anche pastori, dottori e vescovi. La chiesa era già una chiesa senza anziani. Diceva in ciascuna chiesa, era già chiesa. Però, come passo di maturità, in base alle qualifiche che troviamo in 1 Timoteo 3 e Tito 1, loro hanno riconosciuto anziani. E poi, avendo confermato gli animi dei credenti, avendo preparato loro per le afflizioni che sarebbero venute, avendo stabilito anziani, Paolo e Barnaba pregavano, digiunavano e poi raccomandarono al Signore questi giovani credenti. Noi dobbiamo curare, ma non possiamo mai dare una cura totale né per sempre. Dobbiamo affidare a Dio i nostri figli. Può un genitore? È possibile per un genitore di proteggere il suo figlio da ogni male? È possibile? No. Assolutamente no. È possibile né quando sono piccoli né quando sono grandi. Quanto è importante sempre di comandare al Signore. Le persone per cui dobbiamo curare noi. Dobbiamo avere una cura, ma non possiamo curare in tutto. Allora, avendo completato la missione per cui sono stati mandati dallo Spirito Santo, tornarono Paolo e Barnaba ad Antiochia per raccontare là ai credenti le cose che Dio aveva fatto. Leggo da 24 a 28. Attraversata poi la Pisidia, vennero nella Panfilia e dopo aver annunciato la parola a Perge, scesero ad Attila, poi di là salparono per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta. Giunta là, radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro e come egli aveva aperto ai gentili la porta della fede. E rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. Tornati ad Antiochia, la chiesa da dove erano partiti, radunarono la chiesa per quale scopo? Cosa dice? Per raccontare le grandi cose che Dio aveva appena compiuto. Volevano raccontare le opere di Dio e come aveva salvato tanti gentili. È molto importante che noi raccontiamo le opere di Dio gli uni agli altri. Dio fa cose nella vita di ciascuno di noi che gli altri non sanno. Io non so come tu hai passato la tua settimana, non so quello che è successo. Se tu non me lo dici, io non so. E Dio ha operato nella vita di ciascuno che è credente, ma gli altri non lo sanno se non lo dici. E uno degli scopi del culto, e grazie a Dio per altri momenti anche, è di raccontare le opere di Dio, che suscita più fede. Oh, grazie a Dio, tu sei all'opera. Magari ho avuto una settimana no, e ho avuto poca fede, e non ho riconosciuto l'opera di Dio. Grazie a Dio quando ci sono altri che possono raccontarmi. Abbiamo bisogno di fare questo gli uni con gli altri. Questo è uno dei modi più importanti che possiamo dare a Dio sacrifici di lode e edificare gli uni gli altri. Allora, in questo capitolo abbiamo visto ancora che Dio porta avanti la sua opera nonostante tutto quello che Satana fa per ostacolarlo. Nulla può ostacolare Dio, e questo per me, e prego per te, è un'immensa verità che mi incoraggia. Quando tutto sembra nero, quando non vedo nulla di buono, perché sono ceccato in questo momento, io posso per fede dire: ma tu sei in controllo, tu sei sovrano e tu stai andando avanti. E questo libro ci aiuta a ricordare questo. Abbiamo visto l'importanza di parlare di Dio con franchezza, ma abbiamo visto che perfino l'apostolo Paolo chiedeva preghiera per questo. E quindi è giusto che preghiamo gli uni per gli altri per franchezza e che poi parliamo con franchezza. Abbiamo visto che Paolo spiegava Dio a Listra iniziando con il fatto che Dio è creatore, colui che provvede tutto quello che abbiamo. Questo è come noi dovremmo parlare con la gente di Dio. È veramente importante qui in Italia, dove le persone hanno un concetto molto storto di Dio, che non è il vero Dio, che parliamo di Dio iniziando con il fatto che è creatore, da cui dipendiamo per tutto. Abbiamo visto l'importanza di confermare e fortificare i credenti, non con tante belle parole, ma parlando delle benedizioni che abbiamo in Cristo e che ci saranno sofferenze, ci saranno afflizioni, ma Cristo sarà fedele a curarci. Infine abbiamo visto l'importanza di glorificare Dio raccontando agli altri le opere di Dio. Dio opera in te ogni settimana. È importante che tu racconti questo ad altri. In casa, fra fratelli e sorelle, e poi al culto. Non tacciamo. C'è da dire ogni settimana. Impariamo a dire. Sopra ogni altra cosa, ricordiamo che come abbiamo visto qui in Atti, è vero anche oggi, grazie a Dio, che Dio è sovrano. Per quanto Satana può mandare ostacoli nella tua vita, lui non può fermare Dio da operare nella tua vita. Dio porterà a termine la sua opera, porterà a compimento. Non preoccupati di Satana, guarda a Dio con fede. Questo è il messaggio da ricordare da Atti. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti che tu sei sovrano, che tutto quello che Satana cerca di fare non può ostacolarti minimamente da compiere tutta la tua volontà in noi e nel mondo. Ti ringrazio, Padre, che tu salvi persone non per qualcosa che facciamo noi, ma per la potenza della tua parola e lo Spirito Santo che colpisce i cuori delle persone. Lo stesso messaggio predicato a Listra, Iconio, eccetera, suscitava fede in certi ed odio in altri. E così succede anche oggi. Aiutaci a non avere timore quando vediamo molta opposizione. Ma aiutaci, Padre, ti prego, darci franchezza, che possiamo proclamare chiaramente la tua parola davanti all'opposizione, sapendo che tu salverai tutti coloro che tu hai dato a Gesù. Allora, Padre, grazie per la verità qui. Fa sì che noi possiamo essere fedeli ad essere strumenti nelle tue mani per la salvezza dei tanti. Glorificati salvando altri e fortifica noi. Ti prego questo, grazie che sei Dio sovrano. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.